E quindi ritorniamo al primo libro dei Maccabei. Abbiamo letto la seconda parte del nostro libro per intero ormai, arrivando al capitolo 9, versetto 22. Dico seconda parte intendendo che i primi due capitoli avevo intitolato come antefatti e in realtà sono un'introduzione alla narrazione che poi sta a cuore all'autore di questo scritto, narrazione che man mano mette in scena i fratelli, a partire naturalmente da Giuda, e dal capitolo 3 versetto 1 fino al capitolo 9 versetto 22, qui siamo giunti la settimana scorsa, le imprese di Giuda. Siamo arrivati alla notizia riguardante la morte di Giuda, in un momento di regressione per quanto riguarda tutta la attività a cui con tanta passione Giuda e gli altri suoi collaboratori, i fratelli in primo luogo, gli altri che si sono schierati dalla sua parte, si sono dedicati, una ribellione che è motivata da una intensa motivazione religiosa, e grandi imprese sono state compiute sia all'interno della Giudea che all'esterno di essa, eppure sembra proprio che la vicenda sia arrivata a una forma di esaurimento, di stanchezza, di avvilimento, anche perché in realtà, in seguito alle vicende politiche che hanno man mano determinato la presenza di sovrani che hanno dettato un nuovo orientamento politico dopo la morte di Antioco IV sul trono del regno di Siria, in realtà la libertà religiosa è stata riconquistata, e d'altra parte ci siamo resi conto del fatto che la ribellione che Giuda continua a guidare a modo suo assume sempre di più degli aspetti di carattere civile e politico, nel senso di una ricerca di indipendenza rispetto al potere centrale del regno di Siria. Resta comunque evidente sullo sfondo una polemica che riguarda la corretta risposta da parte di Israele alla sua propria vocazione, e coloro che sono una componente importante, probabilmente una componente anche maggioritaria e molto qualificata all'interno della grande comunità di Israele, coloro che sono favorevoli a relazioni libere con la cultura dei pagani, con la cultura dei greci, con la cultura che ormai è dominante nel mondo, e dunque tutto un atteggiamento di carattere così innovativo rispetto agli schemi della religione tradizionale, polemica con questo atteggiamento e con questa posizione di ordine culturale e religioso. Ecco che Giuda e gli altri con lui hanno sostenuto un conflitto che di per sé ha dato dei risultati, ma questo conflitto sta assumendo una configurazione, come notavamo nel nostro ultimo incontro, che è sempre più caratterizzata da accenni all'intenzione di ottenere un'indipendenza di ordine amministrativo, di ordine politico rispetto al potere centrale, come se l'identità che è intrinsecamente segnata dall'appartenenza al Signore mediante il vincolo dell'alleanza, l'identità di Israele implicasse, anche se il discorso non è esplicitato in maniera rigorosa e dettagliata, implicasse l'identità di Israele anche una autonomia di ordine civile e quindi la configurazione della comunità nella forma che peraltro ha caratterizzato in altra epoca la presenza di Israele sulla scena di quel mondo, implicasse la costituzione di Israele alla maniera degli altri popoli nella forma di uno Stato dotato di una sua specifica autonomia. E qualcosa del genere intravediamo. E intanto Giuda è morto ed ecco adesso dal versetto 23 del capitolo 9 si apre una terza parte della narrazione. Sappiamo bene che l'anonimo autore di questo scritto in tutti i modi costruisce la rievocazione di questi fatti e ce li propone per elogiare queste figure e per condurci fino a quello che sarà lo sbocco finale della vicenda nell'anno 134, quando la narrazione di cui riceviamo la testimonianza giungerà al compimento con la definizione, quello che già vi prospettavo poco fa, di una autonomia istituzionale del popolo che si raccoglie attorno a una istituzione monarchica che in certo modo è equivalente a quella che fu fondata anticamente al tempo di Saul da prima e poi Davide a seguire, laddove svolse un ruolo determinante la figura del profeta Samuele, come ricordate, e un regno che poi si è sdoppiato e sono diventati due regni a nord e a sud, ha una storia che si prolunga nel corso di diversi secoli fino al tempo dell'esilio. Fatto sta che dal capitolo 9, versetto 23, terza parte della narrazione, le imprese di Jonathan, così possiamo intitolare, e arriveremo al capitolo 12, versetto 52. La carriera di Jonathan, fratello di Giuda, un altro dei fratelli, che figura che man mano emerge ed è una figura dotata di certe sue caratteristiche particolari, ce ne renderemo conto. La figura di Giuda rimane singolare, caratterizzata da aspetti che sono così particolari, tipicamente suoi, ma adesso abbiamo a che fare con Jonathan nel contesto di una vicenda che si sviluppa secondo quelle modalità che, se voi ricordate, erano caratteristiche degli eventi che ebbero luogo al tempo dei giudici. Dicevamo qualche anno fa, il libro dei giudici, una situazione di crisi, una situazione di depressione, una situazione di malessere che riguarda il popolo, che riguarda l'uno o l'altra tribù all'interno di esso, ed ecco una sequenza di passaggi in forma ciclica che conduce a una ripresa, a un recupero, a un rilancio, un tempo di pace che poi si prolunga per qualche spazio di tempo e di nuovo poi il fenomeno della corruzione, della sconfitta, dello smarrimento e quindi di nuovo l'intervento di un personaggio inviato appositamente, dotato di carismi particolari, il giudice per l'appunto che diventa protagonista di un'impresa che risolve il problema che affligge quella generazione e così di seguito. Bene, uno schema analogo è quello che adesso caratterizza la sequenza di pagine che leggiamo da qui, versetto 23, fino al versetto 73. Non andremo oltre questa sera. È vero che per come leggevamo nel libro dei giudici, da un giudice all'altro è assolutamente esclusa la relazione di tipo dinastico, in maniera più o meno come dire, rigorosa. Qualcosa del genere invece intravediamo in questo caso, perché certamente Jonathan non è figlio di Giuda, ma sono fratelli, c'è comunque di mezzo una forma di successione che negli eventi di cui si occupava il libro dei giudici invece era rigorosamente esclusa. Ecco, dal capitolo 9, versetto 23, leggiamo fino al versetto 33 come si viene presentando, configurando la scena dopo la morte di Giuda. Se voi subito arrivate con lo sguardo al versetto 27, subito incontrate in quella riga l'espressione la grande tribolazione, la grande tribolazione. Ecco, ci risiamo. Leggo dal versetto 23 per adesso fino al versetto 27, poi arriveremo al versetto 33. Dopo la morte di Giuda riapparvero i rinnegati, sono coloro che sono favorevoli alla relazione con la cultura dei greci, che il nostro narratore chiama in maniera così aspra e severa gli anomi, quelli senza legge, dunque i rinnegati, e il partito degli ellenizzanti, come già più volte abbiamo constatato, certamente è una posizione di forza per tutto quello che è successo. In realtà non sono mai scomparsi, anche se sembrava che ad un certo momento proprio Giuda e gli altri con lui si presentassero come coloro che avevano titolo per dare una visibilità pubblica ufficiale a tutto il popolo, come se Israele nella sua autenticità si identificasse con loro, con la loro posizione, con la loro opinione, con il loro partito, con la loro iniziativa. E invece noi sappiamo già che in realtà questa presenza di coloro che sono favorevoli a una relazione positiva con la cultura, il mondo e il potere centrale che è in mano ai greci è molto presente, e qui vedete questo partito riprende vigore, non era mai scomparso. In più veniamo a sapere che si aggiunge un fenomeno naturale che come una calamità più o meno ricorrente affligge quella gente in quel particolare momento storico della carestia. Infatti leggo, i rinnegati riapparvero in tutto il territorio di Israele e risorsero tutti gli operatori di iniquità. In quei giorni sopravvenne una terribile carestia. e la terra stessa congiurò in loro favore. Dunque, carestia e una situazione di smarrimento generale, e in questo contesto naturalmente Bacchide, che è il governatore della regione che sta al di qua dell'Eufrate, dunque è Bacchide che già ha dimostrato come gestisce l'amministrazione di questa provincia in maniera molto energica, e Giuda si è buttata allo sbaraglio in quella battaglia di cui leggevamo la volta scorsa, che si è presentata in realtà come un vero e proprio suicidio. Bacchide, eccolo qui, scelse gli uomini più empi e li fece padroni della regione. Dunque la repressione di coloro che hanno condotto la ribellione nel corso degli anni precedenti, pochi anni, perché siamo nell'anno 160 avanti Cristo quando muore Giuda, 160 avanti Cristo. La purificazione del Tempio è venuta nel 164, quando poi è morto anche Antioco IV. La persecuzione nel senso forte del termine ha avuto inizio nell'anno 167 avanti Cristo. Siamo nell'anno 160, adesso una riorganizzazione amministrativa del territorio secondo i criteri dettati da Bacchide, che naturalmente si appoggia su collaboratori che sono presenti e numerosissimi nel contesto di quella popolazione, che tutto sommato gode il beneficio della libertà religiosa ritrovata e non vede motivo per intrattenere o impostare, addirittura provocare reazioni violente nei confronti del potere centrale. E quindi quelli si diedero a ricercare e braccare gli amici di Giuda. Dunque vengono individuati quelli che sono stati seguaci di Giuda e degli altri nel corso degli anni precedenti, li condussero a Bacchide, che si vendicava di loro e li scherniva. Notate che di per sé abbiamo a che fare con una punizione che non possiamo intendere come una condanna e addirittura una condanna a morte, ma come una derisione pubblica, un'ingiuria pubblica. Vengono esposti al pubblico ludibrio, qualcosa del genere, come se li fossero messi alla gogna e derisi pubblicamente. Gli amici di Giuda vengono scherniti sulla scena pubblica, e ci fu grande tribolazione in Israele, ecco il versetto 27, come non si verificava da quando erano scomparsi i profeti tra loro. Interessante questo richiamo a quello che avveniva al tempo dei profeti, ma dal tempo dei profeti, che è un tempo concluso. Già altre volte il nostro narratore usava queste espressioni e ancora compariranno in seguito. Il tempo dei profeti si è concluso alla fine del IV secolo avanti Cristo, quando poi Alessandro il Grande conquista tutto il territorio dell'impero persiano. Dunque non ci sono più profeti, ci sono più profeti. E da quel tempo in cui ancora c'erano i profeti fino ad oggi non si era mai vista una tribolazione tale. Ma in quell'epoca c'erano i profeti come presenze in grado di conferire anche a quelle grandi tribolazioni motivi di come dire, positiva chiamata a intraprendere percorsi di crescita e di maturazione nella relazione con il Dio vivente. E adesso invece questa grande tribolazione sembra senza sbocchi, senza prospettive, priva di quei criteri interpretativi in grado di cogliere il valore redentivo anche dei momenti più drammatici, che era invece testimonianza offerta ai fedeli del popolo da parte dei profeti. Grande tribolazione. E quindi di seguito, fino al versetto 33, leggo: allora tutti gli amici di Giuda, ritroviamo questa espressione che già abbiamo incontrato nel versetto 26, gli amici di Giuda, ecco, si radunarono e dissero a Jonathan: hanno bisogno di riorganizzarsi in qualche modo e vogliono mantenere una continuità rispetto all'impegno assunto nel periodo storico precedente accanto a Giuda, quella ribellione che peraltro, ripeto, adesso sta cambiando natura, ma hanno bisogno di ritrovare un riferimento, e in questo contesto la figura a cui fanno appello è quella di Jonathan. Eccolo qui: dissero a Jonathan, da quando è morto tuo fratello Giuda non c'è uomo simile a lui per condurre l'azione contro i nemici. Dunque non c'è un uguale a Giuda, non c'è. Bacchide e gli avversari della nostra nazione non hanno dunque, non incontrano più un oppositore valido, non c'è più Giuda. Ora, dice, ecco il versetto 30, noi ti eleggiamo oggi nostro capo e condottiero nelle nostre battaglie. Jonathan assunse il comando in quella occasione e prese il posto di Giuda, suo fratello. Dunque Jonathan viene sollecitato a prendere la guida di un partito, chiamiamolo così, di un questo movimento che conserva motivi di ostilità e di ribellione rispetto al potere centrale, che peraltro è un partito debolissimo, debolissimo ormai per come sono andate le cose. Bacchide, come abbiamo constatato, sta riorganizzando la gestione amministrativa del territorio e a modo di trovare innumerevoli collaboratori che sono favorevoli a un riordinamento della vita pubblica. Ed ecco, di seguito Bacchide è informato, versetto 32, appena Bacchide ne ebbe notizia, cercò di ucciderlo. Dunque Bacchide molto deciso e anche nelle sue scelte, come abbiamo già constatato in altri momenti, molto rigoroso, per non dire feroce, e quindi subito vuole eliminare il problema, informato perché i canali di cui si serve la polizia del regno sono molto efficienti, subito vuole reprimere qualunque ipotesi di prosecuzione nella rivolta, eliminando la presenza di Jonathan, e furono informati anche Jonathan. Vedete, funzionano i canali informativi della polizia, ma funzionano anche i canali informativi trasmettono notizie preziose a Jonathan e agli altri del suo gruppo, e quindi Jonathan e Simone, suo fratello, vengono informati e tutti i loro seguaci, e così fuggirono nel deserto di Tekoa e si accamparono presso la cisterna di Asfar. Eccoli qua, vedete, ridotti ai minimi termini, e comunque quando Bacchide vorrebbe intervenire subito con le maniere drastiche tipiche del suo modo di governare, una fuga rocambolesca nel deserto, siamo a Tekoa, cioè a sud-est rispetto a Betlemme, deserto di Giuda, in una situazione di oggettiva precarietà, e d'altra parte certamente il nostro narratore ci tiene a far risaltare ancora una volta la tenacia che possiamo senz'altro definire eroica di questi ribelli che ancora resistono e che sono andati a arroccarsi in questa posizione periferica, in una località impervia dove sono momentaneamente al sicuro rispetto alle attività repressive promosse da Bacchide. E di seguito adesso vedete una sequenza di episodi per sé molto semplici, che però il nostro narratore mette insieme per accompagnare progressivamente quel cammino di ripresa, di rilancio. Ricordavo inizialmente quello schema ciclico che è tipico dei racconti che leggiamo nel libro dei Giudici. Da questa situazione di grande tribolazione ecco che man mano si giunge a un testimonianze di vigore che preludono a ulteriori nuovi sviluppi nella storia del popolo. Adesso un episodio qui dal versetto 34 al versetto 42 che ha tutte le caratteristiche in realtà di una piccola scaramuccia in un contesto in cui certamente non sono le grandi imprese quelle che i nostri amici di Giuda, i re di Giuda, compreso Jonathan suo fratello, possono compiere, operazioni di guerriglia. Al di là del Giordano, vediamo meglio, versetto 34. Bacchide lo seppe in giorno di sabato e si portò con tutto il suo esercito al di là del Giordano. Ritroveremo questo versetto, versetto 43, ne riparleremo tra non molto, ma intanto ecco qui. E cosa succede? Bacchide lo seppe il giorno di sabato e dunque al di là del Giordano, nel senso che Bacchide vuole accerchiare Jonathan e i suoi, il deserto di Giuda scende progressivamente verso oriente, cioè verso la valle del Giordano, verso il Mar Morto, è una zona impervia e inabitabile, ma è come se la prospettiva fosse quella di attraversare poi la valle e trasferirsi sulla sponda orientale, come di fatto vanno le cose, perché Bacchide muove le sue truppe, non è certamente un esercito schierato su un campo di battaglia, quella misura poderosa di cui abbiamo letto in altre pagine, sono operazioni di periferia, operazioni di polizia, ma appunto si tratta di stringere questi fuggiaschi dentro a una morsa che elimini, dal punto di vista di Bacchide che deve garantire l'ordine pubblico, elimini il problema. E invece le cose vanno in questa maniera. Dice qui il versetto 35, che Jonathan inviò suo fratello, capo della turba, e qui il fratello Giovanni, a chiedere ai Nabatei sono dei beduini che stanno in quelle regioni a oriente del Giordano, si muovono, vivono accampati, beduini, allevatori di bestiame, e allora beduini suoi amici, c'è stato già precedentemente un rapporto positivo tra Giuda e questi clan di beduini Nabatei, e allora questi vengono interpellati perché custodiscano presso di sé i loro equipaggiamenti, che erano abbondanti. Jonathan chiede aiuto, cerca appoggio presso questi abitanti delle steppe, questi beduini, per far custodire da loro la carovana che evidentemente contiene i familiari e anche i beni materiali di coloro che sono fuggiti così precipitosamente. Ed ecco che le cose invece adesso prendono una piega addirittura tragica. Perché i figli di Yambri, che è un clan nabateo, che abitavano a Madaba, fecero una razzia e catturarono Giovanni, il fratello di Jonathan, e con tutte le cose che aveva, e portarono via tutto. Dopo questo fatto riferirono a Jonathan e a Simone, suo fratello. I figli di Yambri hanno una grande festa di nozze e conducono a Nadabat la sposa, figlia di uno dei grandi magnati di Canaan, con corteo solenne. Dunque vedete che adesso, parlavo di un'operazione di guerriglia, qui una vera e propria rappresaglia, un atto di prepotenza da parte del clan beduino, che ha approfittato della debolezza estrema di Jonathan e dei suoi, e addirittura Giovanni è stato ucciso, i beni sono stati conquistati, i familiari chissà che fine hanno fatto, e adesso vedete una vendetta feroce da parte di Jonathan. E viene informato circa questa festa nuziale, si ricordarono allora del sangue del loro fratello Giovanni, perciò si mossero e si appostarono in un antro del monte, ed ecco, alzando gli occhi, videro un corteo numeroso e festante, lo sposo con gli amici e fratelli che avanzava incontro al corteo con tamburi e strumenti musicali e grande apparato, e balzando dal loro appostamento li trucidarono. Molti caddero colpiti a morte, mentre gli altri ripararono sul monte, ed essi presero le loro spoglie. Le nozze furono mutate in lutto e i suoni delle loro musiche in lamento, e così vendicarono il sangue del loro fratello e ritornarono nelle paludi del Giordano, dove possono cercare riparo in quella zona paludosa sulla sponda del Giordano, un luogo impenetrabile, ma tutto questo conferma il nascondiglio a cui Jonathan e i suoi ricorrono è dimostrazione della loro debolezza estrema, ma dimostrazione della loro debolezza è stato anche il gesto che hanno compiuto. Giovanni era stato così spudoratamente ucciso dai Nabatei, che si erano appropriati di ogni cosa, nel momento in cui Jonathan, bisognoso d'aiuto, chiedeva a loro di confermare l'antica amicizia, ed ecco adesso è Jonathan che si è preso la rivalsa di questa vendetta così spietata, intervenendo in maniera così sanguinaria nel contesto di una festa nuziale. E d'altra parte adesso vedete il nascondiglio in quella zona paludosa sulla sponda del Giordano, dove adesso vengono raggiunti da quel reparto di polizia che Bacchide ha messo in movimento contro di loro. E allora leggiamo dal versetto 43 al versetto 49. Bacchide ne ebbe notizia, accennavo poco fa a una vera e propria scaramuccia, niente di più di questo, però quel che il nostro narratore rileva e ci tiene a rievocare anche questo episodio, perché è comunque confermato il valore di Jonathan e dei suoi, che messi in condizioni di estrema precarietà sono in grado ancora di affrontare prospettive che sono liberanti rispetto alla morsa che si sta stringendo contro di loro. È vero, non sono imprese sensazionali, grandiose, entusiasmanti come quelle che furono compiute precedentemente negli anni scorsi da Giuda, ma è cambiato il contesto generale, è cambiato anche il clima, è cambiato l'equilibrio politico. E allora qui stavo leggendo del fatto che Bacchide ne ebbe notizia, si sono rintanati là, in quella palude, e venne in giorno di sabato fin sulle sponde del Giordano. Notate l'insistenza del fatto che sia sabato, ed era con numeroso esercito, così il nostro narratore ci tiene a ingigantire le cose. Jonathan disse ai suoi: alziamoci e combattiamo per la nostra vita. Dunque Jonathan e i suoi sono aggrediti proprio là dove pensavano di aver trovato un nascondiglio sicuro, e d'altra parte la posizione nella quale si trovano adesso di per sé è indifendibile. Perché sono nella palude, e infatti, come adesso Jonathan spiega, alziamoci e combattiamo per la nostra vita, perché oggi è sabato. Oggi non è come gli altri giorni. Ecco, abbiamo i nemici di fronte a noi e alle spalle, dall'uno e dall'altro lato, l'acqua del Giordano o la palude o la boscaglia, e non c'è possibilità di sfuggire. Non c'è possibilità di sfuggire. Alzate ora le vostre grida al cielo, perché possiate scampare dalla mano dei vostri nemici. E vedete, Jonathan adesso incoraggia i suoi per compiere una reazione coraggiosa, che possiamo comprendere come una finta sortita, e poi invece una fuga in maniera veramente inimmaginabile, nel senso che attraversano il fiume a nuoto. Ma è una fuga a nuoto. Non fu certo un'impresa grandiosa, una fuga per quanto geniale e per quanto generosa, per quanto coraggiosa la presa di posizione da parte di Jonathan, che vuole coinvolgere i suoi, e così viene a capo di quella che è e rimane nient'altro che una scaramuccia, ma il segno di una situazione di estrema precarietà, grande tribolazione, dove comunque si aprono strade nuove, si illuminano prospettive impreviste, e Jonathan insiste, e con lui gli altri che lo seguono. Non è il grande condottiero alla maniera di Giuda, ma è un resistente che continua a promuovere coloro che si sono radunati attorno a lui, perché è fiducioso. Jonathan, a questo riguardo, è veramente esemplare, fiducioso in un disegno provvidenziale che consentirà nuovi approdi, in questo caso anche proprio in senso materiale, perché si tratta di approdare all'altra riva dopo aver attraversato a nuoto il Giordano. E quindi leggo, qui eravamo al versetto 47, si attaccò battaglia, Jonathan stese la mano per colpire Bacchide, ma questo lo scansò, si tirò indietro, e allora Jonathan e i suoi uomini si gettarono nel Giordano. Vedete, una finta uscita dalla boscaglia per giungere allo scontro diretto con quella truppa che li stava cercando, e poi subito scappano all'indietro. Ed ecco, si tirò indietro Bacchide, e allora Jonathan e i suoi uomini si gettarono nel Giordano e raggiunsero a nuoto l'altra sponda, e gli altri non passarono il Giordano per inseguirli, e dalla parte di Bacchide caddero in quella giornata circa 2000 uomini. Il nostro narratore ci tiene a ingigantire le cose, dicevo poco fa, niente più che una scaramuccia, ed ecco, comunque, ancora una volta la vicenda dimostra l'estrema debolezza di Jonathan e dei suoi, ma anche certamente il loro coraggio, la loro resistenza, la loro intraprendenza. Ed ecco, i tempi si allungano intanto, anche perché Bacchide è come convinto che ormai il problema sia risolto. E Bacchide poi ha altre questioni da affrontare, questioni che riguardano proprio il governo centrale, la vita di corte, situazioni evolutive che lo tengono impegnato, e quindi Bacchide gestisce il territorio in maniera molto determinata, convinto ormai che questa permanenza di una minuscola frangia di ribelli sia tutto sommato trascurabile. E infatti dice così: Bacchide tornò in Gerusalemme, ecco qui il versetto 50, arriviamo fino al versetto 57, e edificò fortezze in tutta la Giudea. Vedete, Bacchide si dedica a questa sistemazione di tutto un apparato di località fortificate, e con adeguate guarnigioni e rifornimenti che garantiscano la presenza al momento opportuno all'attività di quelle truppe che sono acquartierate nelle diverse fortezze, che sono sistemate nel territorio in modo tale da coprire geograficamente tutti gli spazi. E infatti leggo: fortezze in tutta la Giudea, fortezze di Gerico, Emmaus, Bet-Coron, Betel, Tamnata, Piraton, Tefon, con mura alte, porte e sbarre, e vi pose un presidio per molestare Israele. Dunque queste fortezze sono presidiate in maniera tale da tenere tutto sotto controllo, e fortificò anche la città di Betzur a sud, Gezer sud ovest, Lacra è la cittadella fortificata che è interna alla stessa Gerusalemme, e vi stabilì milizie e vettovaglie. Prese come ostaggi i figli dei capi della regione e li pose come prigionieri nell'Acra a Gerusalemme. Vedete, Bacchide è determinato, tiene sotto controllo la popolazione, mette insieme i figli delle personalità importanti, influenti, autorevoli, e li trattiene come ostaggi nella cittadella di Gerusalemme, e preferisce far così Bacchide piuttosto che intervenire militarmente, battere il territorio per inseguire ed eliminare fisicamente ipotetici o reali ribelli che eventualmente potesse trovare. È convinto che la ribellione si esaurirà, Bacchide. Ed ecco, nell'anno 153, siamo nell'anno 159 avanti Cristo, 153 di Antiochia, nel secondo mese Alcimo, ecco qui, ricordate, Alcimo è il sommo sacerdote, e Alcimo è rappresentante più che mai dichiarato e intraprendente del partito ellenizzante, favorevole al potere centrale. Alcimo si trova ad essere sommo sacerdote perché per l'appunto ha dimostrato di essere pronto a collaborare in tutto e per tutto con il governo del regno, e Alcimo ha collaborato con Bacchide nelle imprese precedenti, e adesso Alcimo è a Gerusalemme, è il sommo sacerdote, e mentre Bacchide ha costruito mura e muraglioni per fortificare quelle località di cui abbiamo letto il nome, Alcimo abbatte un muro nel tempio. Leggiamo: Alcimo ordinò di demolire il muro del cortile interno del santuario, e così demoliva l'opera dei profeti, l'opera dei profeti. Vedete che qui probabilmente è il muro che separa il cortile dei pagani dal cortile interno, e come se Alcimo volesse dichiarare che anche i pagani hanno libertà di accesso al cortile interno. È un'operazione questa che per il nostro narratore contraddice quello che fu l'intervento dei profeti. Il tempio è ricostruito dopo l'esilio, dove determinante fu la presenza e la predicazione di Ageo e di Zaccaria, ma poi tutta la purificazione avvenuta nell'anno 164, secondo quanto leggevamo, ad opera di Giuda e degli altri dopo la vittoria riportata sull'esercito nemico, ed ecco il tempio restaurato, il tempio liberato dall'idolo, il tempio purificato. Durante in quell'occasione si invita la festa della dedicazione, della purificazione, della rinnovata consacrazione del tempio. Sappiamo bene. Ebbene, adesso invece Alcimo abbatte un muro. E questo comportamento di Alcimo qui viene avvertito come una minaccia che è portatrice di una rinnovata profanazione, se non fosse vero che si incominciò dunque a demolire, ma in quel tempo Alcimo ebbe un colpo, è l'anno 159 a.C., e fu interrotta la sua opera. Dunque, un ictus, diremmo noi oggi. Anche Giuseppe Flavio, che racconta i fatti a modo suo, conferma la veridicità storica di questa notizia. La sua bocca rimase impedita, vedete, non riesce più a parlare. E paralizzata, non poteva più parlare né dare disposizioni per la sua carica, vuol dire non poteva più fare testamento, non poteva più parlare, e Alcimo morì, ecco, e non era in grado di ricorrere a terapie intensive come nel nostro mondo contemporaneo, ma Alcimo morì. 159 a.C. In quel tempo, con grande spasimo. E allora Bacchide, vedendo che Alcimo era morto, se ne tornò presso il re e la Giudea rimase tranquilla per 2 anni, dunque fino al 157. Vedete, la morte improvvisa di Alcimo suggerisce a Bacchide l'opportunità di ritirarsi e di rientrare alla capitale, ci sono altri affari da sbrigare, ma senza nominare un successore. Infatti adesso per alcuni anni non ci sarà un sommo sacerdote, senza nominare un successore. E d'altra parte la situazione rimane come congelata, il nostro narratore dice una situazione di pace, in greco si parla di isichia, come se Bacchide desse per scontato che ormai tutto è sotto controllo, e d'altra parte un nuovo sommo sacerdote potrà essere nominato soltanto quando si troverà la persona giusta, che è coerente con la collaborazione esigita dal governo centrale. Ma intanto Bacchide si è allontanato, e anche Jonata in questo contesto, vedete, Jonata è fiducioso, Jonata è in attesa, e nel frattempo possiamo ben constatare noi, in base a quello che adesso leggeremo, ma già possiamo ben prevedere, intuire noi, Jonata si dedica a un lavoro di base, in un contesto che oggettivamente è pacificato, quello che era un fenomeno messo puntualmente in risalto dai racconti dedicati ai giudici in epoca antica, la pace, che dura un poco di anni, un periodo, una generazione, ma poi ecco di nuovo problemi di ogni genere. Qui 2 anni e la Giudea rimase tranquilla per 2 anni, e allora ecco. E leggiamo ancora dal versetto 58 fino al versetto 73, poi ci fermiamo, perché adesso la posizione di Jonata, siamo arrivati all'anno 157, gli eventi che adesso qui vengono presi in considerazione ci condurranno fino all'anno 152 avanti Cristo, assume una stabilità, una coerenza, una compattezza sempre più significative, a partire da quella condizione di tribolata precarietà di cui sappiamo. Cosa succede adesso? Tutti gli empi, sono sempre quei tali rinnegati, tennero questo consiglio, ecco, vedete qui, i rappresentanti autorevoli di quel partito che certamente raccoglie un consenso popolare molto ampio, anche di quelli che non sono dichiaratamente schierati su un fronte o su un altro, ma che comunque desiderano la tranquillità della vita, desiderano poter mantenere il proprio regime anche di devozione religiosa, ma in un contesto che sia garantito da un ordine pubblico senza violenze. E allora questi tennero consiglio, ed ecco, dicono, Jonata e i suoi vivono tranquilli e sicuri. Dunque si rendono conto del fatto che Jonata continua a operare con i suoi, e continua a tessere questa rete di relazioni in modo capillare e senza turbare le acque, senza strepiti, senza messe in scena plateali o schiamazzi pubblici. Allora noi dunque faremo venire Bacchide, dice, bisogna convincere Bacchide a intervenire, perché insomma è arrivato il momento in cui bisogna risolvere definitivamente la questione e eliminare la presenza di questi scomodi, fastidiosi, insopportabili ribelli. Allora bisogna far venire Bacchide, e li catturerà tutti in una sola notte. Dunque l'operazione che qui viene prospettata, e ne parlano direttamente con Bacchite, vanno a trovarlo, lo sollecitano, si configura come una specie di passeggiata. In una notte faranno Piazza Pulita, ma così avremo di nuovo piena libertà di movimento nel nostro territorio. E quindi andarono e tennero consiglio da lui, Bacchide, e lo convincono. Ed egli si mosse per venire con un esercito numeroso e mandò di nascosto lettere a tutti i suoi fautori nella Giudea. Dunque cerca collaborazione Bacchide, perché questi tra l'altro l'hanno rassicurato, vedi che la nostra popolazione è favorevole al governo centrale, datti da fare, vedrai che risolverà il problema finalmente senza rischi di andare incontro a altre forme di conflittualità in futuro, ecco. E allora ci sono fautori a tuo favore, e Bacchide invia lettere, comunicazioni, messaggi, in modo tale da raccogliere partecipazione di costoro alla spedizione punitiva che egli adesso intende dirigere, affinché si impadronissero di Jonathan e dei suoi. Ma non riuscirono. Dunque le cose non vanno come quei tali, che pure hanno insistito tanto perché Bacchide si mettesse in movimento, gli avevano prospettato. E intanto l'informazione circa questa spedizione punitiva condotta da Bacchide, che vuole avvalersi di questa presenza sul territorio di tanti collaboratori a lui favorevoli, questa notizia fa sì che subito Jonathan reagisca. In questo caso vedete una reazione aspra e rigorosa, provocatoria, perché stavo leggendo il versetto 61: essi non riuscirono perché era stata svelata la loro trama, diceva già il versetto precedente, anzi quelli di Jonathan presero una cinquantina di uomini tra i promotori di tale iniquità nel paese e li misero a morte. Dunque un'operazione subito cruenta che non lascia dubbi circa la potenza che a questo punto Jonathan e i suoi uomini sono in grado di esprimere e in maniera così così prepotente. E dopo Jonathan e Simone con i loro uomini si recarono fuori del paese, a Bet-Basi, nel deserto, e ricostruirono le sue rovine e la fortificarono. Dunque ancora una volta nel deserto di Giuda, a oriente di Betlemme, probabilmente in quella località che poi è diventata Mar Saba, e lì una fortificazione, vanno a insediarsi in quel luogo. Andammo nell'anno 1977, poi abbiamo forato per la strada, eravamo 127, vabbè, non c'entra niente. E ecco, e allora un intervento così energico, che ha causato nemmeno che la morte di una cinquantina di questi favorevoli al governo centrale, e poi questa latitanza che ha un valore strategico. Vedete che Jonathan sta acquisendo nuove modalità strategiche, si ritira così con i suoi, si asserraglia in quella località praticamente irraggiungibile, dove però poi adesso viene assediato. Ma Bacchide non voleva questo, non si aspettava questo, aveva altri progetti nell'animo, e infatti lo seppe Bacchide e radunò la sua gente e avvisò quelli della Giudea. Bacchide continua a cercare collaboratori, perché questo gli è stato annunciato, gli è stato promesso, gli è stato garantito, ed invece le cose prendono un'altra piega. Andò ad accamparsi Bacchide con la sua truppa presso Betbasi e la attaccò per molti giorni, allestendo anche macchine. Jonata lasciò Simone. Vedete, adesso Bacchide si è mosso controvoglia, voleva sbrigare la faccenda in 4-4-8, ed invece qui passano i giorni, i tempi si allungano, e quella che doveva essere una operazione di polizia diventa un fastidioso assedio di una fortezza nel deserto. Evidentemente quella collaborazione che gli era stata garantita è stata molto scarsa, e adesso Jonathan, vedete, trova modo per uscire dalla fortezza con alcuni dei suoi. Dice il versetto 65: lasciò Simone, suo fratello, nella città e uscì nella regione percorrendola con un drappello di armati, e batté Odomera con i suoi fratelli e i figli di Fasiron nel loro accampamento. Questi sono beduini che evidentemente erano impegnati nel dare rifornimenti alla truppa di Bacchide, e Jonathan invece li aggredisce in maniera tale da impedire che Bacchide e i suoi siano adeguatamente riforniti, e così cominciarono a battere e a battersi e aumentarono di forze. Vedete, adesso anche dall'interno di quel fortilizio, Simone a sua volta e i suoi fecero una sortita dalla città, incendiarono le macchine d'assedio, poi attaccarono Bacchide, che fu sconfitto, e lo gettarono in grande disappunto, perché il suo piano e la sua impresa erano andati a vuoto. Adesso le truppe di Bacchide vengono strette tra due fronti, e Bacchide si ritira, se ne va, sbaragliato. Anche qui non è una grande impresa, ma è quel che diventa nel particolare momento storico il segno di una ripresa che diventerà sempre più entusiasmante, anche perché nel frattempo cambiano gli equilibri da cui dipende il governo centrale del regno, e infatti Bacchide non ne vuol più sapere di questa rivolta nella provincia della Giudea, e vuole ritornare rapidamente alla capitale, e certamente la sua cosiddetta spedizione punitiva non ha ottenuto il risultato, anzi si allontana in maniera molto, molto sconfortata. E Jonathan, vedete, approfitta del momento per impostare una nuova modalità strategica. Già accennavo a questa novità, che segue percorsi di carattere diplomatico. Infatti, leggiamo e poi ci fermiamo, perché Bacchide infastidito, seccato, perché la sua impresa era andata a vuoto, si ritira, si rivolse con rabbia contro quei rinnegati che l'avevano consigliato di venire nel paese, e ne mandò a morte, se la prende con quelli che l'avevano incoraggiato a venire, quelli del partito ellenizzante, e ne mandò a morte molti, e gli mandò messaggeri per concludere la... poi prese la decisione di ritornare nel suo paese. E Giunata lo seppe, eccolo qui, versetto 70, gli mandò messaggeri per concludere la pace con lui e scambiare i prigionieri. Vedete, Giunata cerca una soluzione diplomatica, una severa punizione da parte di Bachde nei confronti dei suoi stessi alleati, e Giunata cerca un trattato di non aggressione, la restituzione dei prigionieri, e così vanno le cose. E quegli accettò e fece secondo le sue proposte, gli giurò che non gli avrebbe recato alcun male per il resto dei suoi giorni. Poi gli restituì i prigionieri che prima aveva catturati nella Giudea e, messosi sulla via del ritorno, se ne andò nel suo paese, non volle più tornare nel loro territorio, e così si riposò la spada di Israele. Vedete, adesso non c'è conflitto più nella terra di Israele. Giunata risiedeva in Michmas. Michmas è una località che sta a nord di Gerusalemme, una località di cui si parla nel primo libro di Samuele, al tempo di Saul e di suo figlio Giunata, Giunata figlio di Saul in questo caso. Ed ecco lì prende dimora Giunata in pubblico e incominciò a governare il popolo e a far scomparire gli empi da Israele. Vedete che la situazione sta prendendo una piega del tutto inimmaginabile, anche solo poco tempo prima. Giunata assume come un ruolo disarmato, pacifico, di quelli che in altri tempi erano i giudici che gestivano le relazioni all'interno di un certo territorio, punti di riferimento, garanzie di stabilità, e una supplenza nei confronti del governo centrale, che evidentemente è sempre più latitante, anche perché ci sono problemi, lo scopriremo tra non molto, proprio a corte e ad Antiochia. È una supplenza, e tra l'altro non c'è nemmeno un sommo sacerdote, non c'è ancora un sommo sacerdote, e dall'anno 157 si arriverà adesso all'anno 152 avanti Cristo, e questa politica disarmata promossa da Giunata, che diventa punto di riferimento, personaggio autorevole, garanzia di stabilità in un contesto nel quale il potere centrale si è come ritirato, è una politica che lo rende popolare in attesa che cambino altri equilibri, ed è quello che di fatto poi sta avvenendo. E comunque vedete come il personaggio Giunata, che ha i suoi momenti di coraggiosa testimonianza, di intraprendenza, strategica, anche se in un contesto dove le misure dei fatti sono molto modeste, ma poi in realtà sta dimostrando di essere strategicamente qualificato su un altro fronte, in un'altra direzione, quanto percorre un'altra strada, che è la strada della ricomposizione dal basso, di una armonia che dall'interno restituisca una coscienza comune alla grande comunità di Israele. E questo, vedete, sempre in rapporto a quella vocazione di Israele che lo qualifica come popolo dell'alleanza con il Signore, ma questo nella prospettiva di una autonomia di ordine civile e politico, una vera e propria indipendenza del popolo e del paese rispetto al regno di Siria. Ma questa prospettiva, che abbiamo già intravisto a più riprese, adesso man mano andrà determinandosi da Giunata, poi passando ancora a suo fratello Simone, e quello che sarà. Fermiamoci. Il fatto che ci troviamo qua, vedete, fa sì che io abusi del tempo. E adesso siamo arrivati alla fine del capitolo 9.